Gonna rock you out. Out. E buonasera e bentornati a Gonna Rock Your Mouth. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
E alla regia c'è sempre Massimo, che anche stasera ci accompagna in una puntata che ci ha rivelato essere piacevole per lui.
La sua preferita ha detto, esatto. Non ha detto piacevole, se volevo... vogliamo essere precisi.
Io volevo essere modesta, ma giusto perché siamo noi sarà bellissima. Giorgia, di cosa parliamo infatti?
Allora, prima di dirvi l'argomento, in realtà io vorrei scusarmi a nome mio, a nome di Cinzia e anche a nome dell'incolpevole Massimo che ci accompagna in questa avventura, suo malgrado. Ci scusiamo per avere anche solo pensato di trattare il tema che affronteremo stasera, che è così ampio, per volerlo raccontare in modo comparativo e per non poter raccontare tutta l'immensa quantità di aneddoti che girano attorno all'argomento, o meglio agli argomenti di questa puntata. Ci scusiamo anche per essere andate a gusto personale, in realtà non potendo accontentare tutti quanti vista tutta la vasta mole di album che vi racconteremo stasera, per non dover parlare di canzoni che molto spesso si spiegano da sole e per non trasmettervi un'ora di sola musica e regalarvi tutte le canzoni che avremmo voluto inserire. Se però questa puntata vi avrà spinto a cantare Yesterday o I Can Get No Satisfaction o Ruby Tuesday sotto la doccia, saremo tutti e tre soddisfattissimi. Oggi vi parliamo dell'opposizione vera o falsa dei mod versus rockers, che è un altro modo per dirvi Beatles contro Rolling Stones. Qui ci vorrebbe un vero rullo di tamburi. E in un viaggio tra la nascita della musica pop e l'eredità del grande blues alla Muddy Waters, vedremo perché preferire l'uno all'altro o perché non doverlo fare affatto. Qui a Gonna Rock Your Mouth con Twist and Shout. Noi siamo andati indietro nel tempo, ciascuno nelle nostre case, perché purtroppo conduciamo a distanza, ma Ci siamo arrivati tantissimo, sentivo Cinzia cantare a distanza, o no, Cinzia?
Io stavo strillando questi cori di A che si alzavano in maniera incredibile, ovviamente vi ho deliziato, vero?
E non eri l'unica in realtà a cantare e a ballare ovunque con i Beatles. Infatti, nel 63, i Beatles tenevano la loro prima tournée e avevano le loro prime apparizioni in TV e facevano ballare persino l'America al ritmo di questo brano, che in realtà è una cover, poi vi spiegheremo meglio. I Beatles incisero questa canzone nel loro primo album, pensa, dopo la prima prodotta per un gruppo statunitense, di Phil Spector nel 1961. I 14 pezzi che compongono l'album, 10 furono registrati solamente in 10 ore e Twist and Shout fu l'ultima canzone della serie. Lennon era esausto per la stanchezza causata dalla lunga seduta di registrazione infastidito da un mal di gola, che in realtà sarebbe stato un problema costante nella vita di John Lennon, perché tantissimi brani si racconta che lui li abbia proprio registrati one shot perché era distrutto dal mal di gola. E comunque realizzò una presentazione vocale memorabile, anche se George Martin, tra i manager dei Beatles, affermò avrei gradito una seconda registrazione, ma John aveva perso la voce.
Anch'io l'ho persa, se può far compagnia a John in qualche modo.
Dopo essere diventata una dei Sex Pistols nella scorsa puntata di Gonna Rock Your Mouth, oggi sei John Lennon, Cinzia.
Beh, parliamone.
Comunque, la storia dei Beatles ha inizio sabato 6 luglio 1957. In quella data, infatti, nella chiesa di St. Peter a Liverpool, in occasione della festa annuale della parrocchia, era in corso un'esibizione di Quarrymen, un gruppo skiffle in cui era leader il sedicenne John Lennon. E Ivan Vaughan, già compagno delle elementari di John ed ex componente della band, gli presenta un quindicenne, un certo Paul McCartney,
Chissà chi è.
all'epoca un suo compagno di scuola al Liverpool Institute. Paul si presentò suonando Long Tall Sally di Little Richard, che a Cinzia ricorda qualcosa perché è uno dei pezzi portanti del romanzo Underworld, che noi qui alla Yulm conosciamo benissimo, è per questo che Cinzia ride. E poi anche 20 Flight Rock di Eddie Cochran. E durante le sue esibizioni John usava cambiare parole e accordi a suo piacimento, perciò apprezzò tantissimo l'abilità di Paul alla chitarra e rimase colpito dalla sua memoria, dato che ricordava alla perfezione i testi delle canzoni che eseguiva. Insomma, una cosa non proprio da tutti. E sebbene John ben sapesse che invitare Paul a far parte del gruppo avrebbe significato condividerne la leadership,
Era
quindi
geloso.
già dall'inizio ci sono i problemi che poi vedremo nella storia dei Beatles. Praticamente si risolse a farlo entrare nei Quarryman, anche se incaricò un suo amico di invitarlo perché lui ovviamente non si poteva abbassare a dirgli Paul McCartney
Certamente.
entra con noi nei Beatles, sì, nei Quarrymen in
Nei
realtà, non
Beatles
ancora
già.
nei Beatles. E Paul ovviamente, che voleva andare in vacanza, disse che passato agosto si sarebbe unito alla band. Alcuni mesi dopo l'ingresso nel gruppo del nostro Paul, contattò per un'audizione un altro ragazzo che con lui frequentava il Liverpool Institute, l'amico e compagno di scuola George Harrison, anche qui questo sconosciuto. Lennon ammise George nel gruppo in seguito a un provino che ebbe luogo proprio su un autobus dopo averlo ascoltato cimentarsi in un pezzo strumentale, Raunchy. Dopo essere passato per John e The Mojos, Beatles, Silver Beatles e Silver Beatles, il gruppo decise per il semplice The Beatles. Tra Silver Beatles e Silver Beatles c'era una differenza di grafia.
Ma comunque, per dire, all'inizio della loro carriera i Beatles mancavano però di un batterista fisso, che dopo numerosi provini estenuanti sarebbe diventato il nostro Ringo. Il gruppo si affrettò a trovarlo prima del primo tour ad Amburgo, dove avevano un look da mod proprio, simile per certi versi un po' a quello dei primi Who, di cui abbiamo fatto la puntata che potete recuperare in
Sì, per
podcast.
capire un po' cosa andava di moda nell'Inghilterra di quegli anni.
Nell'iniziale formazione compariva come bassista Stuart Sutcliffe, poi tragicamente morto, lasciando una grande ferita soprattutto nel cuore di John. C'è però da dire una cosa: i capelli pettinati avanti con la frangetta, le giacche di pelle senza risvolti, il tutto completato da stivaletti, i cosiddetti Beatles Boot, furono il contributo all'immagine dei Beatles dato proprio dalla fidanzata di Stuart. Dopo Amburgo, colpendo per la loro trasformazione musicale di look, si affidarono un po' allo storico membro Brian Epstein, che
Quindi una voce femminile, almeno nella moda, e poi di nuovo ritorno al manager maschile. C'è un tocco di
ovviamente
tutti e due i sessi, diciamo, per rendere grandi i
per la
Beatles.
parità. Ma comunque tale Brian riuscì un po' ad allargare il giro delle loro scritture, nel senso che si impegnò a ripulire proprio l'immagine, insegnando loro anche il celebre inchino all'unisolo da sfoggiare proprio alla fine dei concerti, per poi ottenere un provino con la Decca Records. Il giorno di Capodanno del 62 la Decca preferì però, con uno storico errore, se così possiamo dire, sicuramente l'avranno riconosciuto a posteriori, preferì mettere sotto contratto un altro gruppo, e allora i Scarafaggi passarono alla EMI.
This thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black.
Un album senza cover, Aftermath, lancia i Rolling Stones con brani incredibili quali Painted Black. I Beatles non sono l'unico fenomeno in quel di Gran Bretagna, lo sai Giorgia? Ben presto infatti un gruppo molto meno rassicurante, molto più ribelle, con un suono del grande blues americano, con testi che parlano di sesso e trasgressione, mina un po' il trono della band di Liverpool. Tale contrapposizione venne in realtà creata d'arte dai manager degli stessi Rolling Stones, se vogliamo, i quali, come dichiarato più volte dallo stesso Jagger, avevano per i quattro di Liverpool una grande ammirazione, tanto da farne in realtà un vero e proprio modello di riferimento. I membri delle due band ebbero sempre ottimi rapporti di stima e di amicizia. E infatti non è a caso il primo successo dei Rolling Stone è stato I Wanna Be Your Man, che venne scritta, indovina da chi? Da Lennon e McCartney.
Ma penso un po'.
Ma il presunto dualismo costituiva e costituisce ancora oggi in realtà un ottimo pretesto di discussione. Stiamo infatti parlando proprio di loro, le pietre rotolanti che rubarono il nome e la filosofia alla celebre canzone del bluesman Muddy Waters. L'interrogativo che girava era: per lasceresti uscire tua figlia con un Rolling Stone?
Forse no. Penso che il padre medio avrebbe risposto no.
I cinque ragazzi che avrebbero costituito la formazione originaria del gruppo sono molto diversi tra di loro, sia per provenienza che per estrazione sociale, quindi diciamo che su cinque magari uno buono si poteva trovare, uno solo almeno.
Raccontaci.
Allora, abbiamo Lewis Brian Hopping Jones, nato il 28 febbraio del 42 a Cheltenham.
È di origini gallesi.
Va bene, di origini
gallesi. Ci sentiamo così.
Ed è figlio di insegnanti. Michael Philip Jagger invece è nato nel 26 luglio del 43 a Dartford nel Kent. Ha un padre insegnante di educazione fisica e una madre parrucchiera. Kate Richards è nato anche lui a Danford, però il 18 dicembre del 43, anche lui di origine gallese e proviene da una famiglia operaia. Andiamo avanti con William John Perth. Mi sembra di leggere l'elenco tipo per fare l'appello, però va bene.
Anche perché forse l'ascoltatore medio conosce Keith Richards e Mick Jagger, però ci piace citare tutti perché ovviamente
esatto,
il gruppo è
esatto.
Costituito da tutti loro.
E anche perché appunto si cerca uno dei cinque con cui uscire. William George Perks, nato il 24 ottobre del 1936 a Londra, figlio di un muratore e di una donna di servizio. E poi abbiamo Charles Robert Watts, nato a Londra il 2 giugno del 41, figlio di un ex aviatore della RAF, assunto successivamente come macchinista presso la British Airways. E questo è un po' considerato il nucleo storico del gruppo, a cui però si deve aggiungere Ian Stewart.
Quindi mentre Cinzia cerca un Rolling Stone appetibile, io vi racconto che nell'immediato dopoguerra tutti sono sui banchi di scuola, tranne Brian Jones, che aveva forse già avuto uno dei suoi 7 figli, mi pare siano così tanti, e vivono a Londra in zone limitrofe. Mick Jagger e Keith Richards, a 4-5 anni, sono vicini di casa e compagni di giochi, finché in seguito non andranno a scuole in scuole diverse e Keith non cambierà casa. La musica diventa sempre più importante nelle loro vite. Provano diversi strumenti. Un giorno, dopo alcuni anni in cui i due si erano persi di vista, Jagger e Richards si incontrano su un treno per pendolari. Mick ha sotto braccio una pila di dischi di importazione della Chess Records e parlandone i due scoprono di essere innamorati della stessa musica, il rhythm and blues. Iniziano a cullare l'idea di formare un gruppo. Bill Wyman e Ian Stewart, i più grandi del gruppo, invece vengono richiamati nell'esercito attorno alla metà degli anni 50, mentre gli altri sono ancora immersi negli studi. Ian resterà sotto le armi solo per pochi giorni, venendo successivamente congedato. E nell'estate del 60 Jagger suonerà con gli amici nel salone parrocchiale della chiesa di Dartford e canta una canzone di Buddy Holly. Quindi i Rolling Stones iniziano dalla chiesa, questa cosa è molto ironica. Nel frattempo, nel 57, Brian Jones stava ascoltando per la prima volta un brano del jazzista Charlie Parker e ne rimane così entusiasta che obbliga i suoi genitori a comprargli un sassofono, che però non gli regala tantissima soddisfazione finché i suoi non gli regalano una chitarra acustica. L'Inghilterra degli anni 50 non è solo rock and roll, però. E quanto si sta affermando lo skiffle, un tipo di jazz suonato con chitarre e strumenti a percussione un po' improvvisati, impregnato di blues che influenzerà i futuri Stones. Nasce così la leggenda, nel 64 il primo album in cui si inizia già a capire una particolarità che caratterizza gli Stones. Infatti Jones e Richards introducono nel rock quella che è chiamata la tessitura di chitarre o guitar waving, successivamente definita l'antica forma di tessitura. Questa tecnica prevede che i due chitarristi suonino la parte di chitarra ritmica e quella solista nello stesso momento, senza differenziare particolarmente lo stile di uno dell'altra. Questo stile è conosciuto anche come lo stile di Chicago. Keith Richards sostiene che quello che lui e Jones chiamarono guitar waving emerse dall'ascolto degli album di Jimmy Reed, quindi la musica che influenza altra musica. Comes the sun, here comes the sun, and I say it's all right.
Little darling, it feels like years since it's been here.
siamo finiti a metà degli anni 60 e stiamo ritornando ai Beatles, che hanno sempre più successo. Una cosa assolutamente inaspettata, direi. No, non è vero.
Beh, guarda.
Era ovviamente ironico. Comunque i Beatles musicalmente maturano e dopo Help, una vera e propria ricerca di aiuto firmata su spartito da parte di John Lennon in un difficile periodo con la moglie Cynthia, e dopo Hard Day's Night, che li consegna ufficialmente all'amore del mondo, Rubber Soul viene pubblicato nel dicembre del 1965, mentre si andava esaurendo quel fenomeno che conosciamo come Beatlemania. E per le soluzioni tecniche e per la ricchezza dei temi trattati, il lavoro costituisce per molti critici un punto di svolta nella carriera della formazione di Liverpool, in qualche modo il raccordo fra la precedente produzione del gruppo e la creazione immediatamente successive. E la sensibilità compositiva mi sentì positivamente, ora sembra strano dirlo, della loro maggiore presenza in sala di incisione, che diventa il rifugio nel quale placare la frustrazione dei concerti dal vivo ripetitivi, nei quali la musica era sovrastata da urla estetiche, quindi diciamo i Beatles che perdono un po' il contatto con il pubblico e ritornano nella loro interiorità. E la maturità artistica del gruppo arriva nel biennio 66-67, secondo i critici. Nel 66 viene infatti pubblicato Revolver, che molti esperti ritengono un picco nella creatività dei Beatles. Il nuovo LP iniziò alla fase in cui la musica prendeva lunghe e articolate sessioni in studio. Tutti e quattro i membri raggiungevano vette compositive davvero interessanti. E Revolver parla di amore, di droga, ma anche di tasse, con il pezzo di apertura Taxman, critica verso i politici inglesi dell'epoca, e composto e cantato da George Harrison. Parlò anche di morte con Tomorrow Never Comes di John Lennon, un pezzo bellissimo, che si era ispirato al libro tibetano dei morti, con la voce immersa tra suoni di nastri riprodotti al contrario, che un po' anticipava St. George Pepper. E con Eleanor Rigby, altro bellissimo brano, i suoni si arricchivano di strumenti indiani e di molte altre innovazioni elaborate in studio in modo artigianale, ma dalla grande resa finale, che è una delle peculiarità dei Beatles in questo periodo, sia come filosofia sia come suono.
In sostanza quel biennio va un po' contro quelli che dicevano la Beatlemania era finita, vengono rilanciati nuovamente.
Proprio quando si raggiunge l'apice, i Beatles si rinnovano, diciamo, e forse è anche per questo che si sono trasformati nella band che noi tutti conosciamo. Comunque cominciano gli anni delle lunghe sedute, abbiamo detto, e che ovviamente rendono impossibile riprodurre le complesse sonorità registrate in studio dal vivo, e vi sono anche estenuanti tournée mondiali con tumultuose esibizioni in cui il suono del gruppo è letteralmente sommerso dalle urla dei fan. E ci sono dei fanatici religiosi che sono addirittura preoccupati per il fatto che i Beatles abbiano delle influenze negative, figuriamoci i Rolling Stones. E per questo motivo, un po' stressati, un po' desiderosi di ricercarsi, i Beatles decidono di fare una pausa. E Brian Epstein, il loro manager, si sentì quasi a quel punto ingombrante, quindi li lasciò in qualche modo a loro stessi per quel periodo sabbatico, possiamo dire.
Mi piace un periodo sabbatico nella musica, periodo che però si interrompe con St. George Pepper's Lonely Hearts Club Band, inizialmente pensato come un album a tema che avrebbe dovuto rievocare gli anni un po' della loro infanzia e adolescenza a Liverpool. Il titolo nacque da un'idea di McCartney, che voleva creare una nuova identità al gruppo. Tuttavia esigenze contrattuali imposero che in realtà venissero commercializzati come 45 giri i due brani del progetto già registrati, ovvero Penny Lane e Strawberry Fields Forever. Sull'iconica copertina, oltre gli stessi Beatles, compaiono autorità religiose, musicali, tutto in un unico collage.
È uno dei autorità indiane, quelle che citavamo prima.
Prima, esatto. È uno dei lavori più importanti del rock, con A Day in a Life, che anticipa anche l'heavy metal e con un sacco di altri generi. Però la copertina che più ricordata sicuramente è quella dell'album di Abbey Road del 69, album che prende spunto dagli storici studi di Londra, infatti parliamo di quelle delle strisce pedonali, giusto per intenderci. Questo è l'ultimo disco in studio degli Scarafaggi, a cui appartiene anche Here Comes the Sun, che abbiamo ascoltato. Diversi elementi in questa foto contribuiranno in realtà a alimentare la leggenda del Paul McCartney morto, da lui che cammina scalzo a John Lennon che dovrebbe rappresentare un po' il gran sacerdote, seguito poi da Harrison, che era vestito un po' come un becchino, e senza poi contare anche la targa della macchina che si vede sullo sfondo, che insomma sarebbe un po' indicare quanti anni sarebbe morto Paul McCartney. Quindi tutta una serie di indizi.
Tipo la cospirazione.
Esatto. ma sul lato opposto abbiamo un po' quello, c'è anche un Black Maria, che è un furgone utilizzato un po' per gli incidenti stradali. Insomma, tutto è cospiratorio questo brano. Avvertono le prime crisi, i Rolling Stones stanno appena assaporando il successo. Mentre i Beatles scoprono le droghe allucinogene, probabilmente i Rolling Stones ne hanno già capito i problemi e le influenze. Questa canzone, infatti, I Can Get No Satisfaction, parla proprio degli eccessi e delle gioie del non star sulla retta via. Keith Richards registrò la versione grezza del celebre riff di chitarra di Satisfaction in una stanza di hotel. Il riff gli era venuto in mente al risveglio dopo una dormita. Infatti il chitarrista prese e accese subito il registratore e lo incise su un nastro prima di riaddormentarsi. La cosa curiosa è che la mattina seguente Richards riascoltò il nastro e notò come ci fossero circa 2 minuti di chitarra acustica, seguiti poi dal rumore del suo russare per i successivi 40 minuti di registrazione. La canzone è stata pubblicata come singolo per la prima volta negli Stati Uniti nel giugno del 65, estratta dall'album dei Rolling Stones Out of Our Head, giusto per rimanere in tema, pubblicato
di sanità mentale.
Esatto. Pubblicato nel luglio dello stesso anno l'album. Satisfaction fu un successo senza precedenti, portando il gruppo per la prima volta in vetta alla Billboard Hot 100 per 4 settimane e alla Official Single Chart per 2 settimane e poi in Norvegia per 5 settimane. Insomma, il primo grande successo importante. La strada non fu però meno ricca di difficoltà rispetto a quella dei Beatles. Infatti le rivalità, spesso accentuate dalla loro vita smodata, causarono l'estromissione dichiarazione di uno dei membri fondatori della band, ovvero Brian Jones. Duri giorni on the road, i soldi, la fama, il sentore di essere alienato dal resto del gruppo infatti sfociarono in uno smaniato abuso di droghe, principalmente alcol, LSD, cocaina. Vedi come sono informata su queste cose, perché le trovo particolarmente
praticamente tutte le droghe
esatto.
Erano di suo gusto, diciamo.
Le ha provate un po' tutte. Ma queste abitudini però non ebbero niente di positivo sulla sua salute fisica, sia perché ovviamente sono droghe, ma anche e soprattutto perché già lui soffriva di asma. E in diverse occasioni infatti Brian si ritrovò in ospedale, mentre il resto della band era da tutt'altra parte, e non facendo altro che contribuire un po' alla sua paranoia e alla sua separazione dai compagni. Jones fu arrestato per uso di droga per la prima volta nel 67, per la prima volta tra l'altro. Le autorità trovarono infatti diverse sostanze in possesso della rockstar. Brian confessò l'uso di marijuana, però respinse l'accusa sulle droghe molto più pesanti, dicendo di non farne alcun uso. Alcuni contestatori si presentarono all'esterno del tribunale chiedendo la liberazione di Jones, che non fu appunto tenuto in prigione per molto tempo, infatti fu liberato sul condizionale e gli fu ordinato di vedere un consulente, quindi per favore ripigliati, gli stavano dicendo.
Sì, tra l'altro Jones, che è una figura abbastanza controversa, infatti ebbe un vissuto molto molto breve con i Rolling Stones. Nel giugno del 67 presenziò al Festival di Monterey si presentò con la cantante Nico, che già aveva inciso il primo album con il Velvet Underground e con la quale ebbe una breve relazione romantica. Qui incontrò Frank Zappa, Dennis Hopper e andò sul palco per presentare The Jimi Hendrix Experience, e un critico lo definì il re non ufficiale del festival. Jagger e Richards incrementarono la loro ostilità verso Jones, che si alienò dal resto del gruppo come già stava facendo, e sebbene venisse giudicato da molti una persona molto socievole ed espansiva, altri membri della band commentavano che Jones poteva essere spesso cruento ed estremamente difficile da avvicinare, mordeva insomma. Da moltissime testimonianze l'umore di Brian cambiava frequentemente, un minuto era premuroso e generoso, il minuto dopo era intrattabile. Per evitare questi momenti fu cacciato, anche se in realtà proprio a dare il nome Rolling Stones alla band era stato lui, ma poi l'avvento del manager Andrew Oldham l'aveva messo in secondo piano a vantaggio di Jagger e Richards. Comunque il 2 luglio del 69 c'è una storia curiosa sulla morte di Brian Jones, che dopo essersene andato dai Rolling Stones aveva in mente di fondare una nuova band concorrente, però quello che successe essenzialmente fu che si vede con, mi pare, uno dei muratori che gli stavano rifacendo parte della sua casa in California, a bagordi, alcol, droga, eccetera, e questo diciamo questo personaggio un po' per scherzo gli tenne la testa sott'acqua, e lui fu trovato il giorno dopo morto in piscina. Quindi
no,
qui finisce la storia di uno dei probabilmente potenziali migliori chitarristi della storia del rock, ma che noi ricordiamo per questo episodio molto poco simpatico. Comunque, in quanto a droga, anche gli altri Stones si difendevano bene,
ecco.
Infatti nel 69 Jagger fu arrestato più volte per possesso di marijuana. Il frontman era insieme a Marianne Faithfull, e nel 67 era toccato anche a lui insieme a Richards, e i due erano andati persino a processo, pensate. E con una vita così turbolenta, alcuni dicono sia un miracolo se gli Stones sono riusciti a produrre dei veri e propri capolavori come quelli che stiamo ascoltando.
Stop.
Gonna Rock Your Mouth qui con Star Me Up dei Rolling Stones in questa cover da stadio del 2020. Keith Richards la descrive così: fu una di quelle cose che scartammo un sacco di volte, insomma non la volevano proprio Star Me Up, uno scarto che potevamo suonare e risuonare in studio, 20 minuti e 6 ancora intrappolato in quei due accordi. Certe volte ti rendi conto del fatto che, oh, è di nuovo Brown Sugar, e così cominci a esplorare altre possibilità ritmiche. Si tratta fondamentalmente di tentativi ed errori. Come ho detto, questa rimase abbastanza bloccata in un ritmo reggae per qualche settimana. La provammo per Emotional Rescue, ma non funzionava, non andava da nessuna parte, e la mettiamo via, scordandoci di questa canzone, di questa thick Brown Sugar, potremmo dire. Nell'81 però la band era impegnata in un tour e l'ingegnere del suono Chris Kimsey propose a Mick Jagger di cercare qualche pezzo negli archivi della band per impolpare la scaletta dei brani dal vivo. Mentre cercava, Kimsey trovò due provini di Star Me Up, che avevano un ritmo più rock rispetto alle altre 50 versioni reggae provate dal gruppo. Le sovraincisioni furono completate all'inizio proprio dell'81, a New York City, presso gli Electric Lady Studios e The Hit Factory, e secondo Kimsey la registrazione definitiva durò circa 6 ore, quindi un tempo infinito.
Wow!
Il brano inizia con il celeberrimo riff di chitarra suonato da Richards, e questo, insieme al ritmo sostenuto dalla batteria di Charlie Watts e dal basso di Bill Wyman, che costituisce la maggior parte della composizione, e poi il chitarrista Ronnie Wood, subentrato a Jones, suona nel pezzo con variazioni del riff di Richards come accompagnamento. Quindi sono sì sempre quei due accordi, ma ci piacciono sempre.
Esatto, e soprattutto e ci piace questo basso che è prepotente, insiste.
La bassista di Gonna Rock Your Mouth. Comunque, mentre i Beatles stanno terminando la loro avventura, gli Stones, trascinati dal duo artistico Jack e Richards, continuano a sformare pezzi bellissimi. E adesso vi facciamo un po' una carrellata che potrebbe partire da Between the Buttons del 67, lavoro con cui gli Stones tentano una deviazione verso sonorità diverse, allontanandosi, anche se non troppo, dalle loro radici di rhythm and blues, per avvicinarsi invece al flower power più lisergico, quindi molto hippie. Ci sono da segnalare in particolare i brani come Let's Spend the Night Together e Ruby Tuesday, che stiamo ascoltando tra l'altro come base, che sono presentate solo nella versione americana del disco, e Connection e Yesterday's Papers. Poi abbiamo Sticky Fingers, di cui in una puntata precedente, quella sul 1971 al Base di Milano, ricordo ancora l'anno scorso, tra l'altro di questi tempi avevamo parlato noi di Gonna Rock Your Mouth. Questo
Quanti
album
ricordi?
È stato inserito, il mio cuore è pieno di memorie, questo album è stato inserito, dicevo, nella rivista Rolling Stones alla posizione 63 nella lista dei migliori 500 dischi di sempre, e la matrice rock blues pervade tutte le composizioni, anche grazie al contributo della chitarra di Mick Taylor, da poco entrato nella band, proprio anche lui in sostituzione di Brian Jones. Un solo titolo di canzone simboleggia quest'opera fondamentale, Brown Sugar, che è un pezzone firmato con la copertina firmata da Andy Warhol, con l'iconica immagine del cavallo dei jeans che aveva tanto di cerniera, quindi un
che dettaglio importante.
Abbiamo poi Let It Bleed del 69 e la sua meravigliosa You Can Always Get What You Want, che si difende benissimo con i suoi cori gospel, anche qui un pezzo tra i miei preferiti degli Stones, devo dire.
Fantastico, io ti rubo la scena adesso perché voglio parlare io di un paio di album, come per esempio Some Girls, che è del 78, che per molti rappresenta un po' l'efficace risposta degli Stones a chi li considerava ormai superati ed era in piena era punk. È il loro album più venduto negli Stati Uniti, con 6 milioni di copie, e trainato dal mitico singolo Miss You, che ha saputo conquistare apprezzamenti non solo dal pubblico ma anche dalla critica. Facciamo poi un salto enorme e arriviamo a Bigger Bang nel 2005. Infatti dalla fine degli anni 70 ai 2000 non ci sono, a nostro avviso, particolari rivoluzioni musicali dettate dagli album degli Stones, almeno fino appunto a Bigger Bang, un disco che dimostra una maturità completa della band britannica, nel quale si trova un perfetto mix di tradizione e innovazione, esemplificato da brani come Streets of Love o Rough Justice. Sembra incredibile, ma Richards e Jaggers, che si stanno avvicinando agli 80, suonano e cantano con la stessa passione di diversi anni fa. Nei live sono trascinanti e i loro concerti sono sempre sold out. Recentemente poi Jaggers si è anche reinventato come attore in L'ultimo gigolò, un film diretto da George Eichelpower nel 2001, e in altri ancora. Anna apprezzerebbe tantissimo questa puntata, ma sembra incredibile come i Rolling Stones siano immortali. I got my mind set on you. 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 But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take. Esempio di quello che sono diventati Beatles, dopo i Beatles. Tra l'altro, e qua Giorgia mi apprezzerà tantissimo, Brandon Flowers, ovvero il cantante dei Killers, una delle band preferite di Giorgia, sì, e ha fatto una cover fenomenale. Tra l'altro abbiamo fatto anche una puntata su di loro, quindi podcast per andare a recuperarlo.
Questa è comunque puntata piena di marchette.
Esatto. Avremmo potuto scegliere Imagine del 71 di John Lennon e Yoko Ono, che tra l'altro stiamo ascoltando in base da tutta la puntata, ma per una volta invece abbiamo scelto, un po' come ha fatto George Harrison, di guardare nostalgicamente a quel passato in cui il quartetto di Liverpool non era stato ancora schiacciato dalla propria fama, dal proprio mito e anche qui dai problemi di tossicodipendenza.
Che non mancano mai.
Assolutamente.
Purtroppo.
Quando si parla di Beatles è poi inevitabile rimanere un po' impigliati nei due nomi più grandi. Invece noi di Gonna Rock Your Mouth, prima di raccontare la loro storia, vogliamo partire da George, che ha scritto pezzi bellissimi come Why My Guitar Gently Weep.
Scritta tra l'altro insieme a Eric Clapton, il tuo idolo.
Esatto, grazie. George Harrison ha proseguito con una carriera musicale di tutto rispetto. Parleremo anche di Paul, che oltre a mettersi a cantare con Rihanna recentemente ha fatto cose buone, e di Ringo, che ci ha sempre intenerito abbastanza, ma anche perché ha doppiato il trenino Thomas nell'anonimo lungometraggio. Parleremo infine anche di quell'8 dicembre del 1980, un po' la data X della musica, e uno dei suoi interpreti più celebri. Ma riavvolgendo un attimo il nastro, torniamo indietro. Siamo al 30 gennaio 1969 e i Beatles suonano per l'ultima volta dal vivo in quello che passerò poi alla storia come il rooftop concert in cima alla terrazza della sede della Apple. Probabilmente dalle rare colpa a Yoko Ono sarebbe troppo facile. John era da tempo in una crisi, acuita certamente dall'abuso di eroina. Un giorno andò a Londra ad una mostra di una notissima artista giapponese che esponeva opere interattive. Una di queste era un cannocchiale in cui se ci si guardava dentro si vedeva la parola sì. John lo interpretò un po' come un segnale della possibilità di poter cambiare la sua vita. L'artista era Yoko Ono.
Diciamo che un po' il resto è storia. E prima di quel fatidico 1980, dal 69, ne passa di acqua sotto i ponti. Il matrimonio proprio con Yoko Ono, una pausa dai 32 dischi tra quelli coi Beatles e quelli solisti per Lennon, il Lost Weekend in cui Lennon disse vado via per il weekend e stette via 18 mesi con la sua segretaria, Yoko lo riaccolse poi a casa in modo molto benevolente. Ci sono canzoni molto belle, l'impegno pacifista, quell'album dove la coppia ha posato in modo molto scandaloso, completamente nuda in copertina, Unfinished Music Number 1 to Virgins, la storia di quel pazzo che sparò a John Lennon fuori da casa sua a New York, la sappiamo tutti, e resta la musica e le idee di John Lennon, quella che condivise con la moglie a lui sopravvissuta. E tra l'altro ti racconto una curiosità, non tanto su Chapman, proprio l'uomo che sparò a John Lennon, tanto sulla canzone Helter Skelter del White Album The Beatles del 1968, che era la canzone a cui Charles Manson, l'assassino, o meglio il mandante degli numerosi assassini, tra cui quello della moglie di Roman Polanski, l'attrice Sharon Tate, si ispirò proprio per uccidere la Tate, ascoltandolo a ripetizione Helter Skelter. E proprio John Lennon e la Ono si erano trasferiti a New York nel palazzo dove proprio Polanski aveva girato Rosemary's Baby, uno dei suoi film più celebri, cruento e un po' in qualche modo legato alla morte di Sharon Tate. E quindi Helter Skelter fu una delle motivazioni che portò Chapman a sparare a John Lennon. Un giro davvero stranissimo.
Mi sono confusa, credo, a un certo punto della tua narrazione, ma va bene.
Comunque sì, 19 anni dopo la morte di John Lennon, i Beatles non furono esenti dagli attentati. Anche George Harrison ne subì uno da Michael Abram, di 33 anni, che si introdusse infatti nella famosa casa di Harrison accoltellandolo al petto e colpendo alla testa la moglie Olivia. Le ferite provocate a Harrison non furono mortali, fortunatamente, ma alcuni anni dopo la morte comunque colpì George, e nel 2001 questo mitico componente dei Beatles morì di tumore nella casa di un suo amico di Los Angeles. E gli unici due superstiti del mitico sodalizio britannico ancora vivi sono Ringo Starr, all'anagrafe possiamo finalmente dirlo,
rivelarlo,
una puntata a chiamarlo Ringo, Richard Starkey, e Paul McCartney, che appunto è ancora un cantautore di grandissimo successo, a parte la parentesi con Rihanna che vabbè io lascerei da parte, però può piacere a qualcuno, de gustibus.
Però arrivando ai giorni nostri abbiamo esaurito anche per questa sera quella che è la nostra cavalcata furiosa tra gli anni 60, 70 e la nostra contemporaneità. Siamo infatti arrivati alla fine della puntata qui a Gonarocchio il Mouth su www.radioion.it. E quindi adesso, Giorgia, dobbiamo immergersi un po' nel clima da Rock Between the Lines, la nostra rubrica conclusiva.
Però il nostro momento serio.
Però prima di questo cosa facciamo? Salutiamo i nostri ascoltatori, rinnoviamo l'appuntamento sia sabato in replica dalle 17 alle 18, ma anche e soprattutto poi lunedì prossimo dalle 20 alle 21 con una nuova puntata. Fino a quel momento io non posso fare altro che fare un bellissimo countdown per il nostro saluto finale. Sei pronta, Jo?
Sì, pronta.
Vai allora, 3, 2, 1, let's rock!
E questa rivalità, amicizia, questo confronto tra Beatles e Rolling Stones ci traghetta al nostro Rock Between the Lines, dove abbiamo in realtà scelto una cover. E la prima volta che la critica e il pubblico sentirono la voce di Kurt Cobain e il suono dei Nirvana, pensarono che non c'era mai stato nulla di così rivoluzionario dal primo album dei Beatles e forse nulla di così ribelle dal primo album dei Rolling Stones. Non sappiamo se sia vero o sia esagerato, ma possiamo dire che il doppio filo che unisce il dannato del grunge all'anima del cambiamento della musica, John Lennon, ma anche alla ribellione delle pietre rotolanti, a posteriori è un doppio filo molto molto spesso, e lo possiamo considerare grazie anche a questa canzone, soprattutto il legame con John Lennon, una canzone che non piaceva inizialmente a nessuno dei Beatles e fu incisa nel 68 quasi con fastidio. Il pezzo piacque talmente tanto ai fan da essere considerato anche il migliore del quartetto di Liverpool. Anche David Bowie, quindi un nome non da poco, se ne innamorò realizzando una cover nel 1975. Ora possiamo dire meno male che questo fu un successo, perché non si seguì il primo pensiero di non inciderla, altrimenti questo viaggio attraverso l'universo nel quale veniamo sollevati dalla malinconica e viscerale voce di Kurt non sarebbe stata possibile. Rendiamo grazie alla Gurudeva, la vibrazione universale, in sanscrito Jai Guru Deva.
Le parole scorrono fuori come una pioggia infinita in una tazza di carta. Si strisciano selvaggiamente mentre scivolano via in tutto l'universo. Piscine di dolore, onde di gioia sono alla deriva nella mia mente aperta. Mi posseggono e hanno cura di me. Jai Guru Deva, niente cambierà il mio mondo. Immagini di lampadine rotte che danzano davanti a me come un milione di occhi. Mi chiamano senza sosta in tutto l'universo. I pensieri si snodano come un vetro irrequieto all'interno di una cassetta delle lettere.
Fanno capriole alla cieca mentre si fanno strada attraverso l'universo. Jai Gurudeva. Niente cambierà il mio mondo. Suoni di risate, sfumature di vite squillano nelle mie orecchie aperte, istigandomi e invitandomi. Amore senza limiti eterno, che brilla intorno a me come un milione di soli. Mi chiama senza sosta in tutto l'universo, Jai Guru Deva. Niente cambierà il mio mondo.
Nothing's gonna change my world.
Sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Massimo alla regia.
Questo è Gonna Rock Your Mouth. Gonna rock your mouth.
Gonna rock your mouth. Rock, 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 rock.